Ben ritrovate e ben ritrovati a Storie di donne nella storia. Il 23 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Libro e dell'Editoria e ho ritenuto che la donna da raccontare in questa occasione avrebbe dovuto essere una scrittrice, così da renderne omaggio. Ma quale? Chi mi segue da un po' sa della mia passione per Jane Austen, delle sorelle Bronte, di Virginia Woolf. Ma appena nominate queste scrittrici fantastiche, c'è poco o nulla che non si sa su di loro. Quindi sicuramente prima o poi pubblicherò un episodio su di loro, ma non questa volta. Vorrei invece porre l'attenzione ad una donna che ha avuto modo di distinguersi non solo come autrice e illustratrice, ma anche come naturalista, ambientalista, allevatrice e donna di affari. Una donna che ha dimostrato subito di non voler aderire al modello femminile dell'epoca. Poliedrica, nonostante la vita in una rigida famiglia vittoriana. Una donna, insomma, davvero stimolante. La più grande conquista di cui è andata fiera è stata la salvaguardia di vaste aree nel Lake District. Preparatevi a conoscere la straordinaria vita di Beatrix Potter. Buon ascolto! Helen Beatrix Potter nasce il 28 luglio 1866 a Londra, precisamente a Kensington, da Rupert William Potter, avvocato, e Helen Leach, figlia di mercanti di cotone. La grande casa rurale a Bolton Garden ha permesso a Beatrix di passare un'infanzia all'aria aperta. Ha una salute cagionevole e passa quindi molto tempo da sola, che dedica al disegno e alla pittura, incoraggiata dai genitori. L'arrivo del fratello Walter porta una notevole compagnia a Beatrix, che assieme a lui dimostra una particolare affezione agli animali che vivono con loro o che si aggirano nella proprietà. Rimasta nuovamente sola quando il fratellino viene mandato a scuola, Beatrix si rifugia nel suo più grande interesse, la natura. Tradizionalmente la famiglia Potter si reca in estate prima nel Perthshire in Scozia e poi nel Lake District, al confine nord-ovest dell'Inghilterra. Qui fa la conoscenza di Canon Hardwick Rumsley, il vicario locale, il quale le insegna l'importanza di preservare la fauna locale dal turismo di massa che all'epoca cominciava già ad invadere la regione. Libera di esplorare la campagna, Beatrix ha l'opportunità di osservare da vicino piante ed insetti per poi riprodurli su carta. Per curare l'educazione artistica della figlia, Rupert Potter assume un'apposita insegnante, dalla quale Beatrix apprende il disegno a mano libera, la geometria, la prospettiva e la pittura di fiori ad acquerello. Malgrado l'interesse e le ambizioni, però, i suoi genitori, in perfetto stile vittoriano, le impediscono di proseguire gli studi. Mentre al fratello Walter viene assicurata l'iscrizione ad Oxford, Beatrix dovrà sempre accontentarsi di una formazione privata attraverso governanti. Ma sarà proprio l'ultima tra queste, Annie Carter, di soli 3 anni più vecchia di Beatrix, che diventerà un fondamentale punto di riferimento per la nostra protagonista. Le due ragazze instaurano un rapporto di amicizia che proseguirà negli anni attraverso una folta corrispondenza epistolare in cui Beatrix accompagnerà i racconti della sua quotidianità con illustrazioni da lei create e brevi storie per i figli dell'amica. Grazie a Dio non sono mai andata a scuola. Avrebbe cancellato parte della mia originalità. Nel 1890, Beatrix e suo fratello creano e stampano biglietti d'auguri per tutte le occasioni speciali. I loro soggetti sono quelli che hanno sempre amato, topi, conigli, gattini e porcellini d'India, e lo stile è decisamente molto personale, mai visto prima. Uno dei primi soggetti è sicuramente il coniglio Benjamin Bouncer, che amava mangiare fette di pane imburrato. Oppure il famoso Peter Piper. Benjamin, in particolare, piace all'impresa Hildesheimer & Faulkner, che acquista molti biglietti con questo soggetto per utilizzarli in accompagnamento al componimento di Frederick Weatherly, A Happy Pair. Forte del successo delle sue illustrazioni e spinta dall'amica Annie Carter, nel 1901 decide di pubblicare il suo primo libro di storie illustrate, ma inizialmente sembra non avere molto successo. un anno dopo, però, i suoi libri vanno a ruba. E non solo. Beatrix dimostra uno spirito imprenditoriale sopraffino, mettendo sul mercato il pupazzo di Peter Rabbit. Questo nel 1903. Con i proventi ottiene finalmente quell'indipendenza che aveva sempre sognato. Inoltre può frequentare il suo editore, Norman Warne, malgrado la forte opposizione dei genitori che non vogliono essere associati a lavoratori di così basso livello. Questo giudizio rompe definitivamente i legami di Beatrix con la sua famiglia, fidanzandosi ufficialmente con Norman. Purtroppo non riesce a sposarlo, in quanto nel giro di pochissimo tempo quest'ultimo si ammala di anemia fulminante, morendo nel 1905. Beatrix ha 39 anni e ne rimane devastata. Lasciamo per un attimo la nostra protagonista nel suo dolore e dedichiamoci alla nostra ormai consueta rubrica delle 5 curiosità. Curiosità numero 1. La micologia. Invitata dal Royal Botanical Gardens di Kiev, Beatrix ha la possibilità di osservare molte tipologie di funghi realizzandone disegni meravigliosi. Inoltre, in questa occasione Beatrix ha modo di formulare una sua teoria sulle spore micotiche. Ovviamente questa teoria viene rifiutata dagli accademici, per poi però essere presentata da un suo collega alla Linnean Society of London. Non verrà mai pubblicata, ma proposta da un uomo anziché da una donna, viene almeno riconosciuto l'apporto interessante a questa branca della biologia. Unica vittoria di quegli anni sarà la possibilità di tenere delle lezioni alla Scuola di Economia di Londra. Curiosità numero 2. I diritti delle donne nel XIX secolo. Paradossalmente, nel secolo in cui sul trono vi è una donna, in Inghilterra si riscontra decisamente un'arretrata condizione sociale femminile. Legalmente, infatti, le donne sposate avevano diritti simili a propri bambini. La coppia di fronte alla legge è considerata una sola persona e ovviamente è incarnata nella figura del marito. Ogni proprietà della donna al momento del matrimonio diventa del coniuge e così resta anche in caso di divorzio. E attenzione, se la donna lavora, il suo reddito appartiene completamente al marito. Così come la patria potestà dei figli. In caso di separazione, infatti, una madre rischia di non poter vedere mai più i suoi figli. Curiosità nella curiosità, una donna sposata non può essere punita per reati come il furto o violazione di proprietà, se come movente si dichiara di aver agito per ordine del marito. E poi ancora era opinione comune che non fosse necessario per le donne avere una buona istruzione. Il rischio qual era? Beh, di impazzire. O almeno questo era quello che si credeva. Il massimo dell'ambizione per una donna doveva essere il semplice ruolo di ornamento della società, subordinata al marito. L'obbedienza era tutto ciò che si richiedeva da una donna. Curiosità numero 3. La condizione di zitella. Nel XIX secolo è stato rilevato un altissimo tasso di donne single e vedove, le zitelle insomma. Questo stato sociale viene visto in due modi: una disgrazia individuale o una manifestazione di affermazione femminista di autonomia. Poiché donne attive nel movimento di riforma si sono distinte come scrittrici o professioniste in campo accademico, l'interpretazione che più aleggiava intorno alle zitelle era quella di essere una sorta di antenate delle femministe. Nella sua monografia sulle zitelle del XIX secolo, Lee Virginia Chambers Schiller, ad esempio, definisce la zitella elettiva come una nuova forma drammatica di indipendenza femminile, radicata nell'etica individualistica dell'illuminismo e della rivoluzione americana. Il rifiuto del matrimonio da parte delle donne è stato il risultato di una rigorosa valutazione dell'istituzione coniugale che l'ha trovata carente e in conflitto con l'autonomia, l'autosviluppo e la realizzazione femminile. Tuttavia, questa lettura del carattere progressista della zitella del XIX secolo ne distorce un po' il contesto culturale. Sebbene molte donne abbiano visto l'opportunità di emanciparsi sottraendosi agli obblighi e alle leggi coniugali, altre si sono trovate in simili condizioni non per propria volontà, soprattutto in ambienti altolocati, dove la concorrenza per assicurarsi un buon partito era davvero spietata e spesso, per soddisfare le ambizioni familiari, si puntava troppo in alto, per poi precipitare nel nulla di fatto. Curiosità numero 4. A quanto pare è vero che porta bene a ricevere rifiuti per la pubblicazione del primo romanzo. La storia dei piccoli conigli Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter viene rifiutata da ben 6 case editrici e così Beatrix decide di stamparne autonomamente 250 copie. Inutile dire che queste copie vanno a ruba, tanto che l'anno successivo il libro verrà pubblicato dalla Frederick Wayne & Company vendendo in un solo anno più di 28.000 copie e diventando famoso in tutto il mondo. Curiosità numero 5. Il codice segreto di Beatrix Potter. Come Leonardo da Vinci, anche la nostra Beatrix aveva dei diari scritti in codice. Per sapere cosa contenessero, però, dovete aspettare, come sempre, la fine dell'episodio. C'è qualcosa di delizioso nella scrittura delle prime parole di una storia. Non si può mai dire con precisione dove essa ti porterà. La mia mi ha portato qui, luogo al quale appartengo. Avevamo lasciato Beatrix Potter affranta dalla perdita del fidanzato ed editore Norman Wern. Con i guadagni delle vendite dei suoi libri e una piccola eredità di una sua vecchia zia, Beatrix acquista Hilltop Farm, un cottage vicino al suo amato Lake District. Questo luogo doveva essere la residenza delle vacanze con Norman e invece diventerà la sua dimora stabile in cui prenderà nuove ispirazioni per le sue storie, oltre a diventare una rinomata allevatrice di pecore. Nel 1909 acquista Castle Cottage Farm, incrementando la sua proprietà. Per fare tutto questo si è avvalsa dell'avvocato del paese, William Hillis, che, educatamente, poco dopo il loro incontro, le chiede di sposarlo. Beatrix accetta e il 15 ottobre 1913 i due si sposano a Londra. La fama e la gloria del mondo chiamano inutilmente. Perché dovrei inseguire tale vanità mentre la pace e la serenità benedicono il mio piccolo cottage e scaldano il mio cuore con i tesori della casa? Beatrix e William rimarranno insieme per ben 30 anni e anche quando i problemi di vista non le permetteranno più di scrivere e disegnare, Beatrix troverà nella conservazione del territorio, nel lavoro agreste e soprattutto nell'allevamento grandi soddisfazioni, cercando sempre nuovi rimedi biologici per curare le più comuni malattie che colpivano all'epoca gli animali da gregge come le sue amate pecore. Sempre alla natura sono rivolte le sue preoccupazioni quando dalla sua fattoria osserva con orrore la furia distruttiva della Seconda Guerra Mondiale, rivelando nelle sue conversazioni l'angoscia al pensiero che la modernità, col suo incedere frenetico e inarrestabile, possa annientare la natura. Nel 1942 è eletta prima donna presidente dell'associazione Herwick Sheep Breeders, che le porta grandissima soddisfazione. Purtroppo però non assumerà mai la carica formalmente. Muore infatti nel suo Castle Cottage il 22 dicembre 1943 a causa di complicazioni cardiache date da una polmonite. Anche nella morte però rimane coerente alla sua volontà di preservazione. Dona infatti alla National Trust quasi tutta la sua proprietà, che comprendeva oltre 4.000 ettari di terre, 16 fattorie, cottage e mandrie di bestiame e pecore Hardwick. Il tutto fa ora parte del National Park of Lake District. William le sopravvive ancora 2 anni, continuando a gestire le proprietà e la sua eredità letteraria e artistica. Quando muore anche lui nel 1945, i restanti beni della famiglia Potter Hillis vanno interamente alla National Trust. Oggi è possibile visitare la casa di Beatrix a Near Sorey. Hilltop Farm è infatti un museo che conta migliaia di visitatori ogni anno. Le storie non sempre finiscono dove gli autori le avevano intese, ma c'è gioia nel seguirle, ovunque esse ci vogliano condurre. Donna decisa, volitiva e anticonformista, Beatrix Potter ha lasciato il segno in molti ambiti. Fa breccia nei cuori dei bambini grazie alla simpatia dei suoi personaggi e alla bellezza delle sue illustrazioni. Inoltre, utilizza nelle sue storie un linguaggio tutt'altro che semplice e superficiale, non sottovalutando così i suoi piccoli interlocutori, anzi stimolandone l'apprendimento e la curiosità, inserendo talvolta termini complessi e ricercati. Impone il prezzo di uno scellino soltanto per i suoi libri illustrati, così che potessero essere accessibili a più famiglie possibili. Sono tanti i sorrisi che Beatrix ha regalato negli anni e ancora oggi è un esempio di determinazione, una donna capace di sovvertire le regole e annullare gli stereotipi. La storia di una donna nella storia. Eccomi a svelarvi l'ultima curiosità sulla protagonista di oggi. Dicevamo il codice segreto di Beatrix Potter. Tra i 15 e i 30 anni, Beatrix tiene un diario scritto con un codice segreto. Considerando la rigida educazione impostale dalla famiglia, era facile supporre che fosse un modo per sfogare i suoi pensieri liberamente. Eppure, c'è di più in quelle annotazioni. Una sua fedelissima fan, Leslie Linder, riesce a decodificare nel 1958 il codice e scopre che nei diari Beatrix annotava dettagli del suo quotidiano, una scrittura privata occasionale nella quale l'autrice registra le sue osservazioni sulla natura, i suoi interessi artistici e intellettuali, le sue impressioni sui luoghi e le mostre d'arte che ha visitato, raccogliendo anche aneddoti che coinvolgono i membri della famiglia o altre persone. Tutti spunti che poi ha utilizzato nelle sue storie. Anche questa volta siamo arrivati al termine dell'episodio. Come sempre, trovate bibliografia, sitografia e filmografia nella descrizione. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!